dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio
Parma. Palla in tribuna, in collaborazione con Damat, Acustica Santa Chiara, Mercatino dell'Usato di Via Rapallo, Farmacia Stadio Tardini, Istituto Ponzi.
Buon pomeriggio a tutti, bentrovati di nuovo sulle frequenze di Radio Parma con Palla in tribuna, una nuova puntata per attraversare il momento del Parma che insomma non ingrana, non ce la fa, ancora là dietro si è impantanato e i risultati di ieri sera in Serie B hanno complicato secondo me tantissimo la classifica. Allora, prima di andare appunto con i risultati, di introdurre alcuni dei temi di giornata, vi ricordo il nostro numero che è 333-9200-170 per i messaggi SMS, per i messaggi WhatsApp 333-9200-170. Questo è il nostro numero e intanto vi chiedo, ma voi ci credete ancora ai playoff? Un micro sondaggio del giorno, insomma, con me per sentire un po' il polso alla tifoseria. Ieri in tanti hanno scritto di no, però insomma, se c'è qualcuno che ci crede, perché sì o perché no, eventualmente, insomma, ci vuole poco, basta scriversi al 333-9200-170. Cos'è successo ieri in Serie B? Il Lecce ha rischiato tantissimo contro l'Alessandria, ha pareggiato 1-1, ha pareggiato coda nel finale e insomma la squadra salentina davvero ha rischiato di lasciarci le penne per certi versi. L'Ascoli si conferma davvero in un ottimo momento, è veramente una squadra classica della B, compatta, che lotta, fa i suoi punti, lontana dalla zona retrocessione, sarà una delle avversarie teoricamente per l'accesso di zona playoff ed è lontana dal Parma, poi vi spieghiamo quanto. Il Brescia, zitto zitto, è andato a fare 3 punti a Crotone con un rigore di Tramoni e insomma ricomincia il cammino sempre con Pippo Inzaghi. Il Como invece è andato a vincere in casa del Frosinone, che dopo la vittoria col Parma si è un po' spento, 2-1 con un gol incredibile di Gliozzi, se lo trovate cercatelo davvero sui social, un gol incredibile, ha fatto lo Scorpione, e 2-1 per il Como appunto a Frosinone, quindi un risultato assolutamente di prestigio. Cosa dice la classifica? Dice che la Cremonese ha 44 punti ed è prima da sola, la capolista. E questo va anche a definire un po' anche la prestazione contro il Parma, molto 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 concreta. Ha il miglior attacco del campionato con 38 gol segnati, non ha la miglior difesa che ce l'ha invece il Pisa con soltanto 18 gol subiti. Cremonese ne ha preso qualcuno in più, 22, però per ora sta pagando il miglior attacco. Il Lecce segue con 43 punti a meno 1 assieme al Brescia, quindi si è creato questo trio davanti. Il Pisa a 42, inizia un po' a allungarsi la classifica. Il Monza 41. Secondo me in questo momento sono queste 5 le candidate a giocarsi i primi 2 posti. Secondo me quasi alla pari, perché il Monza è dietro ma è in grande rincorsa. È chiaro che Cremonese davanti, quindi in questo momento è la favorita. Poi ci sono Frosinone e Benevento con 37, insomma c'è un gap dal Monza di 4 punti assieme al Perugia e qui si chiude la zona playoff. A 36 ci sono Cittadella e Ascoli, a 36 c'è l'Ascoli, Cittadella ne ha 35, 31 il Como, 29 la Regina. Direte, ma quando arriva il Parma? Arriva adesso, è 14esimo a pari punti, sarebbe 13esimo a pari punti con la Ternana, ma è dietro la Ternana per gli scontri diretti con 28 punti. In parole povere, il Parma è a 9 punti dalla zona playoff, ma secondo me quello che incide molto in questi giorni è che il Parma è a meno 8 dal nono e decimo posto, e meno 7 dal decimo posto, meno 7 dal decimo posto, ma sono tanti perché sei ancora fuori dai playoff e sei a 7 punti dietro, quindi ormai inizia a accumularsi un ritardo generale, non solo se la corsa fosse direttamente sul Perugia forse sarebbe più facile, ma in mezzo ci sono davvero tante squadre. Quanti punti di vantaggio sulla zona playout? 5 sull'Alessandria, che sta piuttosto bene, almeno lì c'è lo scontro diretto a favore. Alessandria che ha pari punti con la SPAL, che tra una settimana arriverà al Tardini. Questo è una sbornia di numeri che ci siamo fatti, però mi serviva un po' a fare la fotografia. Voi scriveteci quanto ci credete ai playoff, ci credete sì, no, perché. Intanto andiamo a sentire il servizio di Alberto Dalla Tana, che fa il punto più in generale sul campionato e sugli infortunati.
La quarta giornata di ritorno si è chiusa con il pareggio del Lecce ad Alessandria, che ha lasciato la Cremonese solitaria in vetta alla classifica. Le sconfitte casalinghe del Benevento per mano dell'Ascoli e del Frosinone contro il Como sarebbero una buona notizia se il Parma fosse laddove auspicava di trovarsi prima che questo campionato lo si iniziasse a giocare, ossia nelle zone alte della Serie B. Ora invece la classifica dice che i crociati sono tredicesimi, a 9 lunghezze dall'ottavo posto che vale i play-off, occupato dal Perugia, ma con molto traffico davanti, tanto che il decimo dista 7 punti e il terzetto, composto dagli Umbri, dall'Ascoli e dal Cittadella, viaggia ad un'andatura che, pur non irresistibile, è decisamente più regolare rispetto a quella del Parma, che fa una fatica tremenda a vincere le partite, tanto da aver battuto solo Benevento e Cittadella fra le 12 squadre che lo precedono. I play-out intanto sono a 5 punti, ma è doveroso e inevitabile che, con 15 gare ancora da giocare, Iachini e i suoi debbano guardare comunque al traguardo dell'ottavo posto, che nelle ultime due stagioni, da quando cioè la Serie B è tornata a 20 squadre, si è fissato rispettivamente a 54 e 56 punti. Il Parma, oggi a 28, dovrebbe farne almeno una trentina, una media di 2 a partita. Non impossibile, vedi il Brescia di Clotet l'anno scorso, ma non certo agevole visti i limiti mostrati fin qui. Anche perché in questo Tour de Force, che è appena iniziato e che prevede altre 5 partite nelle prossime 2 settimane, le incertezze sulla disponibilità di elementi, fondamentali o meno nella rosa di Iachini, cominciano ad affastellarsi. Buffon, Pandev, Cassata, Inglese, Schiattarella, Costa, e ci sono dubbi anche sulle condizioni di Simi, senza contare che Vasquez difficilmente potrà giocare al meglio 90 minuti ogni 3 giorni e che Bernabé a Cremona è uscito con il ghiaccio. Insomma, sperare è ancora legittimo, meglio però, almeno da fuori, non farsi altre illusioni.
Radio Parma 102-104.
I primi messaggi che arrivano, vi abbiamo chiesto cosa ne pensate, che margine, quanto può credere ancora il Parma ai playoff, se sì oppure se no, perché, ci scrive questo ascoltatore, ma dove vogliamo andare dopo 6 mesi? Non sappiamo ancora quale sia la formazione titolare, ci scrive Gianni, difficile dargli torto. Allora, è d'accordo, vabbè, questo è un ascoltatore, Lorenzo, che dovrei tornare a quello che ho detto in trasmissione a Bass Sport l'altra sera, insomma, che era d'accordo su diversi discorsi. Io credo di aver chiuso con questo discorso. La preoccupazione maggiore è capire che squadra l'anno prossimo, alla luce dei tanti prestiti che ci sono e dei giocatori anche sud'età che ci sono in rosa, che squadra costruire, come farlo e soprattutto quanto spendere, perché ormai sono 2 anni che si spende tantissimo, ma per quanto lo si potrà fare? È complicato davvero costruire la squadra l'anno prossimo. Vabbè, pensiamo al presente, siamo realisti, stiamo ancora cercando la squadra, le altre fanno punti e ce ne sono tanti. Inoltre, nelle prossime partite dovremmo fare minimo 22-25 punti, un po' troppi. Speriamo di aver imparato dagli errori per impostare la prossima stagione su basi solide e ragionevoli. Questo è Ampo 60 che aggiunge anche Forza Parma. Questo invece è Roberto. Sì, adesso arriviamo anche noi, forse il prossimo anno se saremo ancora in B, e poi mette tante faccine che ridono. Insomma, mi sembra che i primi messaggi giunti vadano nella direzione del pessimismo. Allora, abbiamo il nostro primo ospite, che ringrazio perché lo sto chiamando in anticipo rispetto agli accordi che avevamo. Grazie ad essere con noi, a Stefano Frigeri. Ciao Stefano.
Ciao Marco, buongiorno a tutti i radioascoltatori, mi hai imbrogliato. Ma io ero sul pezzo, per cui non è successo nulla. Eccoci qua.
Allora, stavo Stefano, io sto chiedendo ai messaggi degli ascoltatori, per ora sono abbastanza univoci i loro pareri, se credono ai playoff e quanto ci credono e perché. Le risposte arrivano tutte in segno negativo. Lo chiedo anche a te, però, se ci credi.
Allora, crederci non costa nulla, secondo me, però dall'illusione alla realtà, secondo me c'è tantissima strada. Diciamo che la Gazzetta, credo che oggi proprio l'abbia anche riportato, ci sono degli esempi per un posto, perché alla fine ricordiamoci che a questo punto l'unica possibilità è l'ottavo posto, che si fa via via sempre più difficile. Onestamente, con la squadra nelle condizioni che ci ha lasciato già dall'ultima partita e con gli infortuni che tu prima elencavi, onestamente il lumicino si restringe sempre di più e la luce in fondo al tunnel è sempre più scura. Io ti dico la verità, non ci posso credere perché, ripeto, costa molto poco. Alla fine però non so quanto sia reale e sia utile. Credo che fosse un bagno di umiltà e un anno di Serie B per rifondare una squadra, perché diciamoci la verità, questa squadra andrà in tutti i modi con almeno 6-7 elementi che l'anno prossimo non ci saranno più, andrà ricostruita. E quindi forse creare delle fondamenta, un substrato valido per poter risalire non sarebbe forse neanche male, perché non è scritto da nessuna parte, è vero, noi abbiamo fatto dei proclami, avremmo dovuto andare in Serie A in carrozza senza neanche guardarci attorno, via come dei fulmini, tutto questo però non è vero, ci sono delle squadre come il Brescia, il Pisa, il Frosinone, l'Alessandria, la Cremonese, cioè c'è un parterre quest'anno ancora più difficile rispetto agli altri anni. Per cui, ripeto, crederci costa poco, la realtà secondo me è un po' meno rosea.
Ecco, sono d'accordissimo con te su questo discorso, anche perché, lo dicono poi gli anni passati, chi retrocede ha sempre fatto una fatica terribile a tornare subito su in Serie A, dimostrazione poi che questo paracadute è proprio un paracadute, ma per il resto non è che sia un trampolino, ecco, verso la Serie A a livello economico. E ci sono, se vogliamo, tante squadre che falliscono i loro obiettivi stagionali, pensa soltanto a quante corrono per lo scudetto, ma in fondo la vince soltanto una, e forse non è neanche il caso di fare i drammi, però mi permetto di aggiungere a questo, forse quello che ha illuso soprattutto la piazza è quanto si è speso in questi due anni, allora si dice, cavolo, abbiamo speso così tanto ma stiamo raccogliendo quasi nulla.
Quello è un altro argomento, se tu mi stai chiedendo abbiamo speso bene o abbiamo speso male, allora forse ci potremmo mettere qui al tavolino e vedere che forse non abbiamo speso benissimo i soldi che Kraus ha messo a disposizione. Permettimi di aprire una parentesi, viva la presenza del Presidente che ci ha permesso comunque di spenderli e spero che rimanga, perché se Kraus dovesse andare via non vedo all'orizzonte un panorama diverso da una situazione, non dico fallimentare, ma comunque molto molto difficile. Non abbiamo forse speso benissimo e soprattutto la polemica che negli ultimi tempi si sta sentendo un po' sui giornali, ma anche nei vari bar e nei vari crocchi dei tifosi, e tutti ce lo ricordiamo, lo abbiamo detto forse nell'ultima puntata di Bar Sport. Io me lo ricordo, si era detto, creiamo un Parma che in tre anni deve andare con un obiettivo in ritornare in Serie A. Quindi un progetto che era stato presentato, e per quel motivo era stato preso un allenatore come Maresca, che potesse in due o tre anni, se tutto andava bene subito, ma in due o tre anni andare in Serie A. Poi però in corso d'opera le cose sono cambiate.
Ah sì, mi ricordo anche che insomma si sono fatti discorsi diversi, si è cambiato davvero, la virata è stata molto brusca. Dobbiamo dire anche che le ultime prestazioni, come era accaduto per D'Aversa, come era accaduto per Liverani, tutte le volte l'allenatore successivo va a assolvere parzialmente quello precedente.
Assolutamente, oggi come oggi c'è i numeri promuovono Maresca che Iachini, e il mercato è virato, ma anche la concezione. Se avevamo pensato a un trampolino come voleva Kraus, a dei giovani che potessero essere poi gestiti nel lungo tempo, alla fine ci siamo ritrovati con dei giocatori che, ripeto, l'anno prossimo, con tutto il bene che voglio, ma Gigi Buffon probabilmente e quasi sicuramente se ne andrà, Danilo è un giocatore che non è più giovanissimo, Rispoli non è più giovanissimo, Schiattarella non è più giovanissimo,
Vasquez come si fa a trattenerlo?
Non è più, ma come fai a tenerlo come Vasquez che sta tirando la carretta come un pazzo da solo? Pandev l'abbiamo preso per cercare di tamponare una situazione, l'ultimo acquisto del Genoa, aiutami, che adesso è
Cassata,
anche lui non è un giocatore che presumibilmente possa gestire, essere gestito nel prossimo, e sono già 6-7 giocatori, Mane praticamente era già partito, aveva già la valigia fatta, mancavano soltanto delle cose burocratiche, abbiamo perso Mihaila, che era forse uno dei pochi giocatori con cui abbiamo fatto, diciamo, cassetta, anche se in realtà abbiamo fatto su e su, credo. Adesso poi
è tutto da fare ancora, Stefano, perché se poi non gioca torna indietro. E con la Juve di minuti sì, Non ha giocato neanche uno.
Sì, sì, lo so, per l'amor di Dio, lui ha un minimo, credo che ci debba essere nel contratto un minimo di gioco, di minuti giocati, sì, però sì, sì. È una squadra, la nostra, che in un modo o nell'altro, che tu vada in Serie A o che tu rimanga in Serie B, credo che vada rifondata.
Ah sì.
E quindi i soldi spesi, sì, a questo punto è un altro bel argomento, li abbiamo spesi bene o forse potevamo spenderli meglio? Alla luce della classifica forse si potevano spendere in un altro modo, ma bisogna vedere qual era l'obiettivo. O prendi dei giocatori di esperienza per andare subito su, e allora a questo punto va bene, e poi ci pensiamo l'anno prossimo. Ma se vai in prospettiva per 2 o 3 anni, come si era preso Maresca, allora bisogna anche essere più tranquilli, facciamo un campionato tranquillo in Serie B, facciamo maturare i vari bonnini, i vari altri giocatori che possono essere, che fanno parte della rosa, e poi se ne parla.
E tu, se tu fossi, proviamo a entrare nella testa di Iachini, ma cosa starà pensando di questa squadra? Iachini, allora, dal punto di vista delle ore di lavoro, torniamo al discorso d'Aversa, è gente che entra al centro sportivo, se già non è uscito la sera prepolarsi, anche non se neanche uscito la sera prima, sul campo dalle 7 del mattino alle 8 di sera, che da tutto così, e poi i risultati non arrivano. Poi avrà fatto anche lui i suoi errori, come li aveva fatti d'Aversa, però...
Sì, sì, sicuramente lui è arrivato con il timbro del salvatore della patria, come era successo l'anno scorso con d'Aversa. D'Aversa forse conosceva ancora di più la piazza e sperava che alcuni suoi senatori o giocatori di garanzia gli dessero fiducia e gli portassero dei risultati. Lui è tornato, ma soprattutto questo Iachini è arrivato e ha praticamente rivoluzionato un po' tutto, perché il suo modulo di gioco è esattamente il contrario o comunque agli antipodi di quello di Maresca. Secondo me lui la sera si renderà conto che tutto quello che sta facendo, perché così come Maresca è uno che sapevo che frequentava Collecchio dalla mattina alla sera, evidentemente si sarà seduto su una poltrona e starà vedendo che i risultati non ci sono. E questo che fa paura, perché anche negli acquisti hai comprato un giocatore come Tutino, che l'anno scorso arrivava con il timbro del miglior marcatore della Serie B. Eppure quest'anno non lo so cosa possa fare l'anno prossimo.
È irriconoscibile. Se uno guarda qualche partita dell'anno scorso della Salernitana, sembra un'altra persona.
Assolutamente. Roberto Inglese è un altro giocatore a cui io credevo moltissimo, a cui credo moltissimo, perché è forse uno dei più forti attaccanti che ci sono. Per un verso o per l'altro, adesso non sta dando il contributo che ci si aspetta. E quindi l'elenco si allunga, sai, poi alla fine, Marco.
Assolutamente, assolutamente, Stefano.
Secondo me qualcuno, cioè la piazza dovrebbe forse rendersi conto che quest'anno è andata così come l'anno scorso, anche perché sì. Se no facciamo i discorsi dell'anno scorso, Marco, se tu ti ricordi, diciamo, facciamo 2 o 3 partite, fatte bene ci salviamo, e ci siamo ritrovati ultimi in classifica. Con questo discorso stiamo dicendo, adesso infiliamo 2 o 3 vittorie e siamo lì sotto ai playoff. Allora,
secondo sono 2 anni che aspettiamo la svolta.
Sì, esatto, aspettiamo il miracolo. Quando poi, andando a vedere le statistiche, tu su questo sei sicuramente formidabile, molto più di me, ma il Bologna è rimasto in Serie B per degli anni, il Torino è rimasto in Serie B per degli anni, il Napoli è rimasto in Serie B per degli anni. Se tu togli il Milan, la Juve e il Parma, che sono scesi e subito ritornati su, altre situazioni così facili, io non me le ricordo.
Eh sì, forse è una città che più in generale fa fatica a metabolizzare il fatto che di avere una squadra che può stare in B degli anni come se fosse quasi un disonore, cioè non so se, insomma, abituati a mangiare nei ristoranti stellati per anni, poi dopo devi mangiare per qualche anno il menù del giorno, ecco.
Certo, non ti è mai capitato di andare in autostrada e di vedere che nessuno frequenta la corsia di destra, come se fosse una vergogna? E qui è la stessa cosa. Se la corsia di destra è libera, stiamo nella corsia di destra, ci staremo per 20 chilometri e poi se dobbiamo fare un sorpasso facciamolo, ma almeno la corsia di destra occupiamola, perché così non stiamo né la corsia di destra, né di mezzo, né da quella del sorpasso.
Eh sì. Stefano, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi a far 2 chiacchiere.
Anche io ringrazio te, un augurio veramente di cuore al Parma e ai nostri tifosi, ai tifosi del Parma, veramente quello di renderci conto che la situazione quest'anno è così. Probabilmente non tutto gira con facilità, perché abbiamo preso i gol al 96esimo e quant'altro, abbiamo impostato delle partite che forse andavano impostate meglio, però se anche dovessimo rimanere in Serie B, secondo me non è un'onta.
Sì. Grazie. Credo, Stefano.
Niente, grazie.
Ciao. Ciao, sono d'accordissimo. Come è d'accordo l'ascoltatore Teo, che ci scrive come non essere d'accordo con Frigeri? Anch'io sono d'accordo. Poi ci può essere lo slogan più o meno, siamo solo di passaggio questi discorsi, però bisogna anche rendersi conto che nella storia del Parma ci sono decenni di categorie inferiori alla A, e insomma, quindi cioè, anche la piazza poi deve metabolizzare anche che ci siano altre situazioni, non solo la Super Serie A. Allora, qui ho un sacco di messaggi, prima di andare in pubblicità ve li leggo, così vediamo se vi faccio discutere un pochino. Vi ho chiesto se credete nei playoff, se sì perché, se no perché. Allora, con un altro allenatore i playoff sarebbero ancora possibili, ci scrive Simone. Se Iachini continua a giocare con 6-7 uomini difensivi è impossibile, è ora di rischiare di più, i giocatori forti se stanno bene vanno fatti giocare, tipo Mann, ci scrive. Allora, questo invece è Roberto. Ammesso che ci si salvi il prossimo anno, a parte Bernabé, Mann e forse credo Simi, perché c'è scritto Sony, però non so se è Simi o è Som, però credo che sia Simi. Dobbiamo ricostruire tutto e quindi tutto molto complicato. Ti dico una cosa, Roberto, non so se nelle pieghe del contratto di Simi ci sia un prolungamento di un anno, se no a giugno è libero anche lui. Perché non viene mai messo in discussione Ribalta? Direi che è stato messo ampiamente in discussione, non dico quotidianamente qui, ma insomma, se il mercato è sbagliato, chi l'ha sbagliato? Ok? Visto che l'abbiamo bocciato il mercato, ma abbiamo bocciato anche la gestione del gruppo e l'intervento della società in certe circostanze, insomma, crediamo di averlo messo abbastanza in discussione. Poi dopo tutto il resto, a fine anno tiriamo le somme. Poi ha parlato la settimana scorsa, a fine anno vediamo anche quante cose si sono rivelate giuste o meno, ecco, da questo punto di vista lo giudichiamo nel lungo periodo. Da più parti si è invocata comunque la presenza di un dirigente al di sopra, un DG alla Marotta, facile dire alla Marotta, così si dice, cioè, un dirigente irraggiungibile che non verrà mai a Parma. Bene le critiche, ma questo pessimismo che coinvolge tutti non aiuta la squadra, ma stiamoli vicino e non esageriamo, scrive Fabrizio. Siamo d'accordo, Fabrizio, però le critiche non possiamo toglierle, perché l'altra sera ci hanno accusato a Basport di essere l'ufficio stampa del Parma. Ecco, noi cerchiamo di stare nel mezzo, cerchiamo di essere il più possibile obiettivi, poi dopo è giusto che allo stesso tempo, come viene criticato il Parma, venga giudicato anche il nostro lavoro. Il problema, questo scrive Roberto, un altro Roberto, è che quando una società cambia 4 allenatori in 2 anni facciamo le nostre riflessioni, e su questo siamo d'accordissimo. Pensa a Zamparini quando ne cambiava 4 in una stagione. Non si vogliono vedere partite indegne, la B ci può stare, ma così è più vicina alla C, scrive Monica. Siamo d'accordo, assolutamente. Vediamo il bicchiere mezzo pieno, scrive Cristian. Occhio, perché ci sarà una battuta. Se stiamo in B almeno 3 anni non dobbiamo fare l'abbonamento ad Asson. Ecco, sapevo che finiva così il messaggio. No, non che finisse così, però che c'era una battuta dietro. Poi è il nostro amico Luca che ci manda la designazione per Parma Ternana, Minelli di Varese. Ciao Luca, grazie per il messaggio. Facciamo una pausa, torniamo tra pochissimo, che c'è Guido Schittone.
Radio Parma 102-104.
Gruppo Ponzi Investigazioni. Dal 1959, indagini e informazioni commerciali, settore giovani, indagini confidenziali e matrimoniali, investigazioni speciali, sicurezza e servizi. A Parma, Borgoretto 12.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oh, cos'è ma stasera?
Stasera che è la partita del ballo.
Sì, ma mi vuoi mangiare bene.
Tu guardiamo la partita e mangiamo bene.
Sì, ma andova, Am fa nirmat.
Allora, precisamente.
Il Damat è arrivato alla Giovane Italia e fa vedere tutte le partite del Parma. Damat, Giovane Italia, Parma e Tortei.
Guardiamo la partita e mangiamo bene.
Farmacia Stadio Tardini, buongiorno.
Buongiorno, potrei eseguire un elettrocardiogramma e un ultrapressorio?
Certo, e anche le autoanalisi del sangue, test per infiammazione da cibo. Può chiedere consigli su fiori di Bach, omeopatia, dermocosmesi, prodotti per animali. Siamo a Parma, in piazzale Risorgimento 1C, di fianco all'entrata dello Stadio Tardini. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
Fantastico, arrivo subito.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84, anche sui social Mercatino dell'Usato Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Mi ero perso, forse non ve l'ho detto ieri, ma la notizia è uscita nel tardo pomeriggio. Allora c'è questo aggiornamento e secondo me a Cristiano Lucarelli manca metà squadra, se manca lui, perché si è rotto i legamenti di Cesar Faglietti della Ternana. Insomma, è un giocatore che in B c'entra poco, quando è in giornata va detto, perché è molto discontinuo, però è un gran giocatore e mancherà quindi contro il Parma. Attenzione, perché davanti è un'assenza pesantissima per la squadra di Lucarelli, che ha sì Partipilo che è il miglior uomo assist del campionato di Serie B, però senza Faglietti sicuramente perde qualcosa. Potrebbe pensarla come me forse il nostro prossimo ospite, che è Guido Schittone, che lo conosci credo anche dai tempi di Bologna. Ciao Guido.
Ciao. Sì, a Bologna non aveva fatto granché, era stato anche vittima di un infortunio, poi non era stato compreso perfettamente. A Terni si è rimesso in riga e sicuramente, come hai detto tu, un giocatore che in Serie B può fare la differenza. Purtroppo adesso la Ternana ha anche un problema, lo leggevo proprio poco fa, non può modificare le liste, per cui credo che sia un infortunio direi abbastanza grave e che lo terrà fuori per molto molto tempo, e sicuramente la Ternana perde, come hai detto giustamente tu, parecchio. Squadra tosta, squadra molto grintosa, squadra che si conosce anche abbastanza bene, ha qualche elemento importante, però insomma noi dobbiamo tentare di recuperare quello che abbiamo perduto a Cremona.
Ti chiedo quanto ci credi, è un po' il sondaggio del giorno che stiamo facendo, nell'obiettivo playoff alla luce del risultato di Cremona.
Ma non è tanto il risultato di Cremona, sono anche i risultati degli altri, perché esatto. Vedo, oltre a rubarsi punti davanti, si stanno rubando punti anche di dietro, per cui se noi dovessimo avere un grafico di quelle che sono le prestazioni delle varie squadre di Serie B, vediamo che più o meno tutti restano da dove sono partiti e noi restiamo sempre lì. A cavallo tra i play-out e i play-off, in quella zona che è abbastanza rischiosa, perché adesso si stanno anche avvicinando. Non bisogna guardare la classifica, secondo me bisogna pensare a giocare e probabilmente cercare di giocare con maggior raziocinio rispetto a quello che è accaduto a Cremona, perché ormai l'hanno detto tutti, l'avrete ripetuto, fare possesso palla non serve assolutamente niente, ed è vero, sì, abbiamo anche tirato in porta, però di occasioni autentiche ne abbiamo avute due o tre. Sarà che per me il calcio è due passaggi e gol, e quindi credo che la Cremonese abbia interpretato perfettamente quello che almeno io, come parere personale, intendo il calcio.
Mi viene in mente, anche se secondo me ha giocato meglio la squadra nerazzurra del Parma, perché in certi momenti ha giocato un bel calcio, è successo un pochino tra virgolette, anche se poi i gol subiti sono nati da situazioni diverse, quello che è successo all'Inter ieri sera, poi quando l'altra squadra è più forte, anche se non tira nello specchio tante volte, poi se quando c'è bisogno fa gol.
Sì, no, ma poi sapevamo già in partenza che la Cremonese si affida a dei giocatori molto veloci e se noi diamo l'opportunità a questi giocatori molto veloci di esprimersi, è chiaro che con una difesa sia anziana sia un po' lentina e poi messa come era messa a Cremona, fatichiamo. Purtroppo ci sono anche dei problemi di infortuni, insomma non abbiamo... cioè, ci sono anche delle disponibilità limitate, gli allenatori cercano di mettere la squadra sempre nel miglior modo possibile, però è altrettanto vero che secondo me abbiamo sprecato tantissimo, perché abbiamo continuato a giocare, a giochicchiare con degli uomini, secondo me Tutino non ha giocato male, ma se lo metti troppo distante da Bernabé è logico che diventa ininfluente la sua azione, anche perché la Cremonese prevedeva sempre quelli che erano i nostri attacchi, cioè di grandissimi pericoli non è che poi ne abbia avuto la squadra che sta vicino ai nostri confini.
Ascoltati, c'è una domanda per te di Lorenzo. Il prossimo anno, in una ipotetica rifondazione, se dovessimo escludere Buffon e Vasquez, che non rifaranno la bici, scrive Lorenzo, credo, sì, i poco meritevoli, quanti rimarrebbero? E ci fa un piccolo elenco: Schiattarella, Bernabé, Benedicac, pochi davvero. E poi?
Questo l'avevo sollevato, c'eri anche tu, in una trasmissione a TV Parma, che se si dovesse andare in Serie A, anche restare in Serie B, c'è da ricostruire di fatto quasi tutta la squadra, almeno con dei giocatori pronti, e questo non è sicuramente un bel biglietto da visita, anche perché questi giovani, sì, alcuni sono cresciuti, ma molti mi sembra che non stiano facendo benissimo.
Invece ti chiedo un commento su Danilo, che secondo molti poteva essere il nuovo Bruno Alves del Parma, ma non ha mai ingranato quest'anno.
È da 2 anni che non ingrana, perché anche l'anno scorso a Bologna non è che sia andato benissimo, cioè non è che lo rimpiangano tanto, inizia ad avere i suoi anni e probabilmente, non lo so, c'è anche un calo di forma che è fisiologico in un certo tipo di giocatori, perché il ragazzo, tra virgolette, è responsabilizzato ed è uno che si assume tutte le colpe, però in effetti ci sono dei momenti di distrazione abbastanza pericolosi. Nella difesa l'altra sera l'unico che mi è sembrato, a parte un errorino, che mi è sembrato all'altezza del compito è stato Cobò, perché Osorio è stato disastroso. Del Prato non capisco perché sia stato levato, perché anche se non ha fatto la sua migliore prestazione era sempre nel decoro. Una volta uscito lui, secondo me siamo proprio crollati definitivamente. Forse sarebbe anche il momento di far rifiatare qualcuno.
Ti chiedo, forse questa continua rotazione di ruoli che sta vivendo Dennis Mann va giorno dopo giorno ad assolvere anche magari il giocatore per certi atteggiamenti. Non lo abbiamo mai visto quest'anno giocare in quello che dovrebbe essere il suo ruolo naturale. L'altro giorno faceva il laterale.
Infatti Mann laterale non si può vedere, come direbbero a Roma. io non lo so, questo ragazzo sicuramente avrà dei limiti, perché io ti giuro, onestamente io non riesco a capire in che zona del campo potrebbe giocare Mann, perché mi domando, è una punta, è una seconda punta, è un trequartista, non è sicuramente un uomo da fare la fascia in un 3-5-2, perché quelle che sono le sue qualità vengono sminuite. È un uomo che dovrebbe avere l'ultimo passaggio, che dovrebbe avere i dribbling, ma secondo me più nella parte della tre quarti e non certo sulla fascia. Però Iacchini lo vede così. Anche da Versa l'anno scorso cercava di metterlo a volte anche sulla fascia, però insomma facendo così si sminuiscono anche le sue prestazioni. È una squadra questa, secondo me, ripeto, c'è un peccato originario, è stata costruita male, cioè singolarmente sono bravi, però assieme secondo me sono di difficile composizione questi ragazzi.
C'è un ascoltatore che si scrive Teo questo. Mamma, ne avrà visto Perisic ieri sera. Però lì andiamo a toccare un giocatore che ha fatto un percorso incredibile, secondo me, di adattamento alla fascia. Al di là dal punto di vista fisico, credo che ci siano pochi atleti di questo livello nel calcio europeo.
Infatti, poi Perisic, insomma, lo lasciamo stare. Ha avuto anche Perisic i suoi momenti di grande difficoltà.
Quando non riusciva ad adattarsi a quel ruolo. Ecco.
Bravissimo, ma poi l'hanno anche mandato via. È rientrato e sembrava quasi un esodato di lusso all'interno dell'Inter, poi è stato recuperato da prima da Conte, ma poi soprattutto da Inzaghi, che gli ha dato carta bianca anche perché si trovava in emergenza. Però questo dimostra la grande professionalità del giocatore. Io non farei paragoni tra Mann e Perisic, anche perché Mann onestamente ha avuto poche occasioni per potersi permettere delle prestazioni decorose. Qui arrivo a favore del ragazzo, ma se mi metti Mann a fare il terzino di fatto, insomma, non è Di Marco, allora prendi un giocatore come Di Marco. Faccio un esempio che sarebbe l'ideale per un modulo alla Yakin, ecco.
Anche perché un po' di cross li metterebbe, visto quei palloni che abbiamo visto passare per i cieli dell'area di rigore della Cremonese l'altro giorno.
Bravissimo, anche perché cross ne hanno fatti pochissimi, ha tentato Correa, ne ha azzeccato uno su 50 che ha mandato, insomma, va bene, lasciamo perdere, perché mi sono veramente arrabbiato per la partita di Cremona. Si poteva perdere, ma così, secondo me, al di là di quello che dice Iachini, abbiamo giocato bene, sono felice, no, così non si va da nessuna parte.
Ti chiedo due considerazioni. Intanto, adesso la Lepre e la Cremonese, sarà lei a scappare per quanto riguarda le primissime? Chi vedi adesso come le due favorite andar su?
Nessuna, cioè, nel senso che
c'è un casino pazzesco.
Non mi sembra che la Serie B stia proponendo una squadra di uccidere il campionato. La Serie C lo sta facendo nel girone C con il Bari, che è ritornato alla vittoria dopo due prestazioni poco felici, con il Südtirol nel girone A. La Serie B invece, secondo me, continuerà ad offrire questi alti e bassi da parte di tutte le squadre. Quindi non vedo la Cremonese più forte di altre, però cioè, noi vediamo il Frosinone, diciamo, a Frosinone sono dei fenomeni, poi iniziano ad infilare una sconfitta dietro l'altra. Questo è confortante per noi, ma insomma, noi non possiamo arrivare poi alla penultima giornata del campionato regolare dicendo ma forse perdono, no, insomma, dobbiamo iniziare a fare dei punti, perché per il momento, al di là delle foto trionfalistiche, mi sembra che di punti ne abbiamo fatti pochini, e contro una squadra come il Pordenone, che forse è la più scarsa di tutta la Serie B.
Ah, le foto l'abbiamo ritirata fuori questa storia.
Ma no, perché anch'io, cioè, non, io mi sono messo a ridere, ho detto ma che cosa, cioè, se fanno una foto all'interno di uno spogliatoio perché hanno vinto contro l'ultima in classifica, vuol dire che psicologicamente erano davvero messi molto male. Ma è naturale che uno pensi questo, perché non hai vinto niente, anzi dovrebbe essere il momento questo di dire ok, abbiamo giocato bene, perché nel secondo tempo contro il Pordenone abbiamo giocato benissimo dopo la dormita colossale del primo tempo, iniziamo a fare quello che sappiamo fare, perché abbiamo dimostrato che se vogliamo noi abbiamo la cattiveria per poter andare a fare dei risultati importanti ovunque. Ma anche a Cremona nei primi minuti non vedevo una squadra così in balia degli altri.
Sì,
dopo,
sì.
Ecco, dopo se noi dormiamo, se noi scopriamo il nostro fianco, siamo fregati.
Allora,
guarda, il primo gol preso con la Cremonese
è un
gol che secondo me nemmeno in prima categoria si può prendere. Gli altri posso capire, perché tu stai attaccando, ti prendono in velocità, hai dei difensori lenti, ma il primo, guarda, grida vendetta ancora adesso.
Ti chiedo due cose telegrafiche. Primo, un commento al fatto che non c'è un vero capocannoniere, non c'è il capocannoniere, perché Coda, la Padula e Strefezza sono tutti primi con 10 gol. Ma il capocannoniere della B ha fatto 10 gol in più di in 23 partite, 24. Cioè, come mai secondo te?
perché il livello della Serie B, anche il livello dei tecnici, è migliorato tantissimo e sono migliorate le fasi difensive. Sono stati acquisiti, a seconda di quelli che poi sono gli schemi impartiti dai trainer, sono stati acquisiti degli automatismi badano molto al concreto. Direi che forse è più facile segnare in Serie A rispetto alla Serie B, oggi come oggi, perché in effetti vediamo che tutti i grandi bomber, insomma, segnano, ma segnano col contagocce.
Ultimissime
squadre molto preparate, secondo
sì,
me.
Ultimissime invece chi viene su tra Reggiana e Modena, diretta.
Guarda, questa è veramente una bella domanda.
È un duello bellissimo, ecco.
Sì, si deciderà all'ultimo, secondo me. Non posso dire per chi faccio il tifo, perché non sono due rivali, però direi che il Modena sta facendo un bel cammino, considerando anche dove era finita fino a qualche anno fa.
Ma sai che secondo me i tifosi del Parma preferiscono la Reggiana per avere il derby l'anno prossimo?
Ma anch'io preferirei. Beh, io spero di no, cioè, perché io sono ancora illuso che si possa arrivare ad agguantare i play-off e poi fare una fase finale del campionato magnifica. Ma questa è una mia illusione che non ha poi dei riscontri nella realtà. Speriamo che con la Ternana arrivino questi altri tre punti, insomma, ci farebbero respirare un poco, dai.
Guido, è sempre un piacere fare due chiacchiere con te.
Marco, un abbraccio e un saluto a tutti.
Ciao Guido Schittone, abbiamo parlato davvero di tanto. Allora, qui c'è Franco che ci scrive: ammettiamo di raggiungere i playoff e poi cosa pensate di fare? Numero? Materasso? Non lo sappiamo. Allora, qui invece c'è Mark che ci scrive: capocannoniere a fine anno Simi. Quindi questo, allora, è una battuta oppure dici il Parma si rimette in carreggiata grazie ai gol di Simi, che è a meno 9 dal capocannoniere in Serie B, fa una quindicina di gol coi playoff, dai, ci starebbe, ed è capocannoniere. Abbiamo un raggio di sole sul fronte dell'ottimismo, perché per ora siamo stati abbastanza crudi, ecco. Ci fermiamo qualche istante, torniamo tra poco.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Farmacia Stadio Tardini, buongiorno.
Buongiorno, potrei eseguire un elettrocardiogramma e un ultrapressorio?
Certo, e anche le autoanalisi del sangue, test per infiammazione da cibo. Può chiedere consigli su fiori di Bach, omeopatia, dermocosmesi, prodotti per animali. Siamo a Parma, in Piazzale Risorgimento 1C, di fianco all'entrata dello Stadio Tardini. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
Fantastico, arrivo subito.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social Mercatino dell'Usato Parma.
Radio Parma.
Eccoci per la terza parte di Palla in Tribuna. C'è un messaggio di Daniele: con franchezza non capisco la difesa a 5 quando l'avversario ha 3 attaccanti. Con questo modulo la superiorità numerica l'abbiamo in difesa, questo prevederebbe che l'azione partisse da lì, ma non c'è nessuno dei centrali con le caratteristiche adeguate. Daniele, è inappuntabile questo tuo messaggio. Tra l'altro mi permetto di aggiungere, anche se com'è è un'analisi molto puntuale, tre difensori centrali fino alla fine, quando sei sotto di tre, due gol, insomma, Ovipam ha giocato con qualche uomo in meno anche a centrocampo davanti. Abbiamo il nostro nuovo ospite, che è Giuseppe Milano, che vi aspetta stasera perché c'è calcio e calcio. Ciao Giuseppe.
Buon pomeriggio Marco, lasciami qualche messaggio perché immagino che sarai inondato al numero di telefono e ci servono anche noi, perché credo che i tifosi siano più che mai in ebollizione, come racconti sempre tutti i pomeriggi.
Guarda, ti confermo, credo che come quest'anno non abbiano mai interagito così, forse è un'equazione più facile quando le cose non vanno benissimo, però effettivamente il clima è molto caldo, è più caldo sulle tastiere, a dire la verità, che poi allo stadio, ecco, però credo che avrete tanto lavoro stasera perché gli spunti non mancano.
Assolutamente sì, perché insomma c'è la vittoria col Pordenone che vale poco, insomma l'abbiamo capito anche nella gara d'andata, che insomma il test col Pordenone può avere dei significati ma pochissimi. C'è la partita con la Cremonese, giustamente il nostro amico da casa parlava della difesa 5, c'è da capire se questa sconfitta ha comunque lasciato qualcosa, che cosa ha lasciato, se c'è un passaggio in avanti, ma soprattutto la domanda è: si può ancora guardare davvero ai playoff? Le distanze ci sono, ma questo Parma non riesce mai a ingranare una marcia diversa, quella che ci può un po' rassicurare. E cercheremo di capire, come stiamo provando a fare tutti, Palla in Tribuna, Bar Sport, insomma cercheremo di capire se c'è una chiave che può permettere al Parma davvero di ingranare la marcia. Sono ipotesi, ci proviamo, lavoreremo coi numeri, ma non solo, cercando poi anche di capire che cosa ci aspetta nell'immediato futuro.
In studio hai degli ospiti che secondo me sono molto interessanti, perché innanzitutto sono anche voci nuove e ci aiutano a vedere le cose anche magari da altri punti di vista, e poi perché mi sa che parlate ancora anche di mercato.
Parliamo di mercato, avremo con noi Simone Brianti, giornalista freelance parmigiano, conosce bene il Parma, ma collabora con il sito di Gianluca Di Marzio, ma con quello del calciomercato. Insomma, da lui capiremo anche qualche dettaglio in più sul mercato, che cosa si muove ancora, perché si muove ancora qualcosa in casa Parma. E poi insomma ci faremo aiutare da chi allena. Nelle ultime settimane abbiamo cercato di affancare a Luca Ampolini e Francesca Mercadanti degli allenatori. Anche questa sera sarà con noi un tecnico che insomma ci potrà dare qualche suggerimento, è Matteo Volpi, che è allenatore del team Traversetolo, e ci aiuterà a capire meglio come ci si può muovere in condizioni di questo tipo con un allenatore che insomma dimostra di avere le idee chiare, ma che alla fine sono queste le idee giuste per il Parma. Si sta davvero facendo qualcosa per muoversi, per cambiare volta la squadra? Ci aiuterà a capirlo Volpi.
È una settimana calda questa, stiamo seguendo davvero su tanti fronti, tante trasmissioni, le puntate di Palla in Tribuna, ci sono altre partite in arrivo, un calendario densissimo. Ti chiedo un commento e soprattutto insomma quante chance, l'ho chiesto a tutti oggi, è un sondaggio al quale stanno rispondendo tutti e magari continueranno a scrivere poi anche verso questa sera, quante chance e quanto ci si crede ancora sconta nei playoff?
Allora io temo che come lo scorso anno si faccia l'errore, ma poi anche è un errore per cercare di dare una spinta un po' d'ottimismo, come dire c'è ancora tempo. Lo scorso anno per quante settimane siamo andati avanti?
Tutto l'anno.
C'è ancora tempo per la salvezza, abbiamo ancora una possibilità, una chance. Ora se guardi la classifica dici beh, tutto sommato i playoff sono a 9 punti, c'è ancora tempo, ma non il tempo c'è, ma alla fine poi ti stai bruciando delle occasioni. Ma è come in questo momento, al di là del fatto che insomma le partite sono una dietro l'altra e necessariamente qualcuna la puoi anche sbagliare, ma devi assolutamente adesso dare il cambio di passo. Speravamo succedesse col Pordenone perché era la partita dopo il mercato, forse dopo la lunga fase di rodaggio di Iachini, adesso davvero non puoi sbagliare nulla e non credo che si debba più ripetere l'errore dello scorso anno, dire c'è ancora tempo. Sì, fortunatamente c'è ancora tempo, ma adesso il Parma ci deve dare le risposte e in primis le deve dare Iachini, perché assolutamente è stato chiamato per dare quel cambio di passo che personalmente per ora ancora non ho visto.
Beppe, stasera alle 21 Giuseppe Milano e tutta la sua squadra vi aspettano con calcio e calcio. Ciao!
Lasciaci dei messaggi, ciao, grazie.
Ciao,
un saluto a tutti gli amici di Radio Parma.
Allora, chiudo con due... Allora, un siparietto e un messaggio che sta arrivando. Allora, parlavamo di Mann e mentre parlavamo di Mann mi ha scritto Luca Ampollini per puntualizzare, perché mi spiega, Mann e Perisic sono imparagonabili, sono due fisici completamente diversi e questo lo abbiamo assolutamente detto. Da cosa nasce il discorso? Un ascoltatore ci ha scritto, ma Mann avrà visto Perisic ieri sera? Anche secondo me, parlando di due giocatori completamente diversi, ma non ha la corsa per scendere sulla fascia e mettere in mezzo, lui è uno che viene dentro e tira. Perisic ha altre caratteristiche tecniche, fisiche, qualità a parte. Sì, esattamente. Poi stiamo parlando, secondo me, di quello che in questo momento è il miglior laterale sinistro del con Teo Hernandez, ecco, adesso facendo mente locale del campionato, ma secondo me ha qualcosina in più Perisic, anche vinto una Champions, ha vinto un sacco di cose, una finale mondiale, insomma parliamo di un giocatore assoluto come livello, che è riuscito a crescere ancora in quello che iniziamo a immaginare sia il finale di carriera. Non ci sono altri messaggi, allora quelli che arrivano adesso in poi li girano direttamente a Calcio e Calcio, che vi aspetta questa sera alle 21 su 12 TV Parma. Io chiuderei qua dandovi l'appuntamento anche a domani per Palla in Tribuna alle 14. Grazie ad Andrea Gatti che mi ha accompagnato in regia, è tutto per oggi, ciao.
Palla in Tribuna, in collaborazione con Damat, Acustica Santa Chiara, Mercatino dell'Usato di Via Rapallo, Farmacia Stadio Tardini, Istituto Ponzi.